Direi di cominciare con un momento di, potremmo quasi definirlo storiografico, insomma, un tentativo di andare a ricercare quelle che sono le radici dell'8 marzo, che è la giornata internazionale della donna. In realtà molte di voi e molti di voi avranno sentito parlare del famoso rogo, quindi come collocazione temporale specifica del perché questa giornata in questo mese, avranno sentito parlare del famoso rogo della fabbrica di camicie, la Cottons, a New York, nella quale morirono un numero imprecisato, alcune decine di operaie. Dire che sia vero, dire che non sia vero, in realtà può sembrare una contraddizione, ma è effettivamente così. Andremo quindi a curiosamente ad indagare come sia cominciata a circolare questa versione, accanto però attenzione a tantissime altre, perché per esempio alcuni racconti collocavano la nascita dell'8 marzo intorno ad un evento ben specifico che si era sempre svolto a New York, ma decisamente molto prima, praticamente alla fine dell'Ottocento, quando la polizia aveva violentemente represso una manifestazione di operaie tessili. O ancora si faceva riferimento agli scioperi del marzo, sempre parliamo dei primi decenni del Novecento, in cui le protagoniste erano state le operaie ed erano stati scioperi che si erano svolti tra Chicago, Boston e New York. Quindi tutta una serie di elementi che vanno un po' come le briciole di Pollicino, in qualche modo rintracciati, e abbiamo voluto fare una sorta di operazione di verifica. E probabilmente non è da escludere che, ed in questo ci tuffiamo appunto in quella che abbiamo definito la leggenda dell'8 marzo, che la scelta, la data del mese di marzo abbia comunque voluto ricordare una tragedia che si era effettivamente verificata nel 1911, il 25 marzo. A New York si trovava una fabbrica, naturalmente parliamo anche in questo caso di operaie tessili, quindi vedete come diversi elementi si intrecciano. A New York si trovava, nella zona di Washington Square, una palazzina di circa 10 piani che era interamente di proprietà della Triangle Shirtwaist Company. Si trattava di una ditta piuttosto importante che aveva fatto fortuna perché aveva prodotto un modello decisamente particolare di camicetta da donna, che aveva ottenuto un grandissimo successo per la facilità con cui si poteva aprire e chiudere, e di conseguenza i due fratelli fondatori della compagnia avevano potuto rilevare l'intera palazzina e possiamo dire che gli affari andavano piuttosto bene. Si trattava naturalmente di lavoratori per la maggior parte immigrati e di circa 500 operai, la stragrande maggioranza erano donne, in particolare immigrate dalla Germania, dall'Italia e dall'Europa dell'Est. Queste ragazze erano giovanissime, avevano a volte anche 12-13 anni e in alcuni casi anche decisamente meno. I turni erano sulle 14 ore, la settimana era interamente lavorativa. Una delle lavoratrici che poi venne intervistata, Pauline Newman, dopo l'incendio, dichiarò che il loro salario andava dai 6 ai 7 dollari la settimana. Un'altra, sopravvissuta all'incendio, dichiarò poi alla stampa che per la stanchezza le ragazzine più giovani, ad un certo punto non potendone più, crollavano sulle macchine e si addormentavano. Moltissime invece raccontarono delle molestie, del comportamento ammiccante, decisamente offensivo e irriguardoso da parte dei sorveglianti e delle sorveglianti, un po' in quanto donne, ma soprattutto in quanto povere immigrate. La compagnia in realtà era abbastanza nota dal punto di vista sindacale perché le sue operaie costituivano una sorta di faro in quanto a combattività dal punto di vista sindacale. Infatti la famosa protesta delle camiciaie che si svolse a New York e che fu un'estensione dal lavoro di giorni e giorni, iniziò proprio in questa fabbrica. Una fabbrica anche nota perché i proprietari si erano distinti nel corso degli anni per il rifiuto a firmare qualsiasi tipo di accordo sindacale. Abbiamo guardato le immagini che abbiamo trovato su internet e naturalmente potete immaginare le condizioni di lavoro di una fabbrica tessile dell'epoca, erano assolutamente tipiche. E infatti le operaie che poi parlarono con i giornalisti tra l'altro anche più e più volte ripetutamente minacciate dalla cricca dei padroni del tessile di non essere più assunte, insomma, da nessun'altra parte se avessero continuato e osato parlare con i giornalisti, ma queste ragazze indomite raccontarono di tessuti che erano immagazzinati in fabbrica senza alcuna misura di sicurezza, di scarti che venivano abbandonati per il pavimento, di uomini che erano quelli che tagliavano le stoffe, che fumavano tranquillamente accanto ad esse, che l'illuminazione non era assolutamente sufficiente, che le luci a gas non erano isolate dalle pezze di stoffa e che non c'erano secchi d'acqua per spegnere eventuali incendi. E quindi ecco il famoso incendio della fabbrica di camicie che si verificò il pomeriggio del 25 marzo del 1911. Si sviluppò a partire dall'ottavo piano. 146 ragazze, diciamo ragazze, giovani donne, in alcuni casi bambine, morirono e nella stragrande maggioranza si trattava di ragazze italiane. Dal momento che però loro lavoravano negli ultimi tre piani del palazzo e sotto c'erano gli uffici, cercarono come insomma modo per salvarsi, come via di salvezza, quella di appunto gettarsi dalle finestre dello stabile, e 62 ragazzine morirono proprio in questo modo. Non vi era alcuna via di fuga perché i due proprietari della fabbrica, che erano Max Blank e Isaac Harris, che occupavano i piani inferiori, in quanto appunto, come dicevo, vi era gli uffici, avevano come d'abitudine, e questo è un altro di quegli elementi di cui dicevamo, come le briciole di pollicino, che cosa è reale e che cosa no da rintracciare come veritiero, tenevano effettivamente chiuse le porte dei piani superiori per due motivi. Un po' avevano paura che le operaie rubassero le pezze andandosene a casa, le mettessero sotto i vestiti, oppure che gironzolassero tra un piano e l'altro magari a cercare la sorella, l'amica, la mamma, e quindi facessero troppe pause, per cui le chiusero dentro, ed ecco perché nessuna delle ragazze riuscì a arrivare ai piani inferiori per salvarsi. Concludo dicendo che naturalmente vi fu un processo. Il paradosso fu che ai due fratelli e comunque ai soci vennero riconosciute da parte dell'assicurazione delle cifre notevoli per l'epoca, $445 per ogni operaia morta, mentre invece alle famiglie delle operaie fu riconosciuta una cifra di circa $70. Il funerale fu partecipatissimo da migliaia di persone e fu in effetti una manifestazione vera e propria a sostegno delle donne e delle operaie. Stoccarda, 18 agosto 1907, Rosa Luxemburg e Clara Zetnik, accanto ai grandi temi dello scoppio di una guerra europea, del colonialismo, impongono all'Internazionale Socialista la questione dirompente della rivendicazione del voto alle donne e imposero al Congresso il voto di una risoluzione nella quale impegnavano tutti i partiti socialisti a lottare per l'introduzione del suffragio universale femminile. Chicago, 3 maggio 1908, parla Corinne Brown alla conferenza del Partito Socialista di Chicago. L'oratore ufficiale improvvisamente declinò l'invito e Corinne salì sul podio e chiese senza mezzi termini di affrontare la questione delle discriminazioni sessuali, in particolare per quanto riguardava i posti di lavoro, del diritto di voto delle donne, e anche pose la questione di una giornata internazionale di lotta dei diritti delle donne. Nulla. Copenaghen, 26 agosto 1910, Clara Zetnik scrisse nella mozione finale dell'incontro che era necessario istituire una giornata internazionale della donna. Il 19 marzo 1911, per la prima volta in Europa si tiene la giornata internazionale della donna, sostenuta dalle donne socialiste, secondo quanto fortemente voluto dalla stessa Alessandra Kollontai, che aveva scelto quel giorno ricordando un evento importante che si era svolto in Germania nel 1848, vale a dire un primo tentativo di riconoscere il diritto di voto alle donne. Thank you. San Pietroburgo, 8 marzo 1917, sono le donne a guidare la grande manifestazione che rivendica la fine della guerra e cibo e carbone. A differenza di quanto avvenuto fino a quel momento, i cosacchi si rifiutano di caricare le donne e anzi si uniscono alla manifestazione. Per molti questa è la data, l'8 marzo del 1917, a che sottolinea l'inizio della rivoluzione. Partito Comunista Italiano, la giornata internazionale della donna viene per la prima volta nel 1922, il 12 marzo, celebrata attraverso la fondazione di un periodico quindicinale chiamato Compagna. Settembre 1944, le donne uscite dalla Resistenza rivendicano fortemente l'intenzione di avere l'8 marzo come prima giornata internazionale della donna nell'Italia libera. I've plenty of baby, dream a while, we're sure to find. E arriviamo agli anni 50 in Italia, Ministero Scelba, decreto, distribuire la mimosa l'8 marzo oppure diffondere il mensile Noi Donne è un gesto atto a turbare l'ordine pubblico. Tenere nello stesso momento un banchetto per strada diventa occupazione abusiva di suolo pubblico.